Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Alle 4 di lunedì 2 febbraio 2026, benvenuti in diretta alla giusta frequenza, Riccardo Cotomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale 5, mi riapproprio di questa postazione che ormai in un modo o nell'altro è mia dal 2018, finalmente anche nel 2026, qui dal vivo in diretta con Flo, in cabina di regia con i nostri progetti e soprattutto con davanti a me una ragazza che ho visto nascere, crescere e che adesso si sta perfino riproducendo, Chiara Di Paola, incredibile.
Buon pomeriggio. Ciao Riccardo, un saluto a tutti gli ascoltatori. È incredibile come gli uomini si approcciano a questa cosa. Si sta riproducendo, per dire che una persona è incinta. Allo stadio mi chiamano la puerpera. Ma ti sembra modo?
È vergognoso. Allo stadio del resto, non è che sei a teatro, non è che sei al teatro Valle, cari aperto. Sei comunque in Curva Sud. Che abbraccio, ci mancherebbe altro.
Ecco.
No, è bello, ti avviso. Io purtroppo sono reduce da una brutta influenza.
Ecco, e quindi... grazie di esserti chiuso in uno stanzino con me.
Vabbè, ho capito, che dovevo fare? Non potevo tirarmi indietro, ma ti avverto. Che ho,
è passata, sì.
In realtà ancora un po' c'è, ma mi scatta la tosse solo se rido.
Allora, quindi, non ridere, io sarò serissima tutta la puntata, lo giuro.
È una tosse che in qualche modo alimenta la depressione, perché ti impedisce di ridere. Quindi ora ho difficoltà, grosse difficoltà a fare diretta con te oggi. Però in realtà mi faccio accarezzare da un grande ritorno, il ritorno dei nostri studenti, delle nostre studentesse. Quindi ti lascio l'introduzione.
Buon pomeriggio e bentrovati a Veronica e Livia del liceo Dante Alighieri di Roma. Ciao ragazze.
Ciao.
Siamo qui grazie al progetto LGNet 3 Roma, è un grosso progetto molto variegato che offre servizi sociosanitari alle persone migranti a Roma, e lo potete insomma scoprire anche sul sito lgnetroma.it, ma noi di Mandragora Editrice ci occupiamo in particolare dei laboratori all'interno delle scuole. Si tratta di laboratori di media literacy come nostro solito, quindi alfabetizzazione e media, però incentrati proprio sull'abbattimento dello stereotipo delle persone migranti. Come si comunica questa tematica che insomma è molto di attualità, molto complessa, molto delicata, anche molto strumentalizzata. E quindi al liceo Dante Alighieri di Roma, all'Ancomarzio di Ostia e al Machiavelli di Roma stiamo conducendo questi tre laboratori radiofonici. Sentirete sulle nostre frequenze Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio i loro podcast, le loro trasmissioni, oggi una delle loro interviste. Ma lo sai che il Dante Alighieri ha cambiato nome?
E come si chiama?
Non è lo liceale Caravillani Dante.
Capito?
Perché abbiamo troppi pochi soldi.
No!
Molto divertente.
No, cioè Caravillani.
Ci dissociamo assolutamente.
Chi è Caravillani?
È un liceo artistico che sta vicino Monteverde.
No, sì, no, nel senso, chi è la persona a cui è intitolato il liceo? Devo googlare?
Sì,
Caravillani,
sì.
Ma vabbè.
Dante
non so.
Lo sapete.
Dante lo sappiamo per fortuna.
Ecco.
Alessandro Caravillani. Caravillani è una persona uccisa, una vittima del terrorismo nero dai NAR durante una sparatoria nell'82. Quindi, per carità, insomma, rispettiamo perfettamente la persona, ma fatemi dire, Dante, scusatemi, adesso non me ne vogliate, ma Dante ha scritto un capolavoro incredibile che
è la Divina Commedia,
sì,
ovviamente
era facile. brava, vedi che ne ha aggiunti anche altri, mi piace.
Ragazzi, oggi avete fatto voi la scaletta, si passa da animali buffi a doppiaggio, tema a te
molto,
insomma,
caro, molto caro.
Interessare, c'è un'intervista appunto in tema migranti, e che altro c'è nel menù?
E poi inoltre parleremo di libertà facendo un confronto con l'antichità, sia con l'antica Grecia, sia con l'antica Roma e anche un po' il Medioevo e lo stoicismo, e infine le mie altre due compagne amiche faranno anche diciamo, una parte riguardo il doppiaggio.
Non so se ti è chiaro.
È una grande scaletta.
Si parla dello stoicismo, sì. Greci, latini, vabbè.
Io oggi mi lascio trascinare, vi lascio lo studio, io vado via. Vado
partiamo
via tra un minuto.
Partiamo però dal leggero. No, no, tu resta là, ci servi, assolutamente sì. E partiamo dalla rubrica dedicata agli animali buffi.
Allora, praticamente la nostra Terra è stata ed è ancora la madre di innumerevoli organismi che tramite l'evoluzione continua ad adattarsi per avere cosa? Per avere il numero più alto di possibilità di sopravvivenza della propria specie. E proprio questo cambiamento continuo poi generalmente porta anche alla creazione, alla nascita di una nuova specie. Quando però pensiamo all'evoluzione, nel nostro immaginario collettivo, pensiamo sempre a un esemplare quasi perfetto, di cui non sapremmo individuare o nessuno o comunque qualche piccolo svantaggio o qualche piccolo comunque aspetto negativo, poiché generalmente pensiamo che se quelle caratteristiche sono state selezionate dall'ambiente, cioè dalla selezione naturale, è impossibile che questi risultino o diciamo farlocche oppure difettose. Invece ci sono alcuni animali che a volte ci mettono alla prova e ci fanno pensare ulteriormente, perché appunto ci si chiede come abbiano mai potuto sviluppare queste fattezze. E uno di questi animali è ad esempio il koala, famosissimo mammifero marsupiale notturno australiano, vabbè, che pesa dai 12 ai 16 kg e anche addirittura dai 60 agli 80 centimetri, dunque più di quanto generalmente ci si aspetta. E la sua caratteristica di cui vogliamo parlare è che si nutre principalmente di foglie di eucalipto, le quali però sono tossiche, e delle centinaia di varietà esistenti di questa pianta il koala ne mangia meno di una cinquantina. E inoltre però anche per questo animale che appunto le digerisce grazie a speciali batteri presenti nell'intestino, e però nonostante ciò dopo varie ore non riesce ancora a smaltirle, tanto che per un grande lasso di tempo, si parla di circa 8 ore, l'animale rimane avvelenato, tanto che talvolta cade dagli alberi. Però senza preoccupazione, questo perché il cervello, anzi il cranio del koala è principalmente occupato da fluido, dunque inoltre il suo cervello non è come il nostro, infatti è lissencefalo, cioè liscio, e questo perché il suo stile di vita è sia a basso consumo energetico e sia non ha bisogno di una buona complessità cognitiva. Però questo lo porta addirittura a non riconoscere una foglia di eucalipto se sta per terra, e dunque diventa abbastanza comico. Però anche a questa cosa si ha un'altra spiegazione, cioè che sulla terra ci sono moltissimi serpenti velenosi che generalmente sono anche di colore verde, e dunque questa diciamo cattiva, se così vogliamo definirla, e complessità cognitiva gli serve per avere sempre meno motivi per scendere sulla terra. E un altro animale di cui appunto intendiamo parlare è il panda gigante, che è definito sempre di più, soprattutto nei social, come l'animale più inutile al mondo, la cui sopravvivenza è possibile grazie all'intervento degli umani. Infatti questo mammifero della Cina meridionale ha una dieta vegetariana, nonostante lui abbia un sistema digestivo carnivoro. Infatti il bambù è abbondante ma poco nutriente, e dunque il panda gigante passa dalle 12 alle 16 ore a mangiare. E inoltre, infatti, la madre panda, proprio perché ha così poca energia, se nel caso ha due cuccioli, l'altro lo uccide perché non ha abbastanza energia per continuare. Appunto per questa loro dieta povera, inoltre i maschi hanno livello molto basso di testosterone, che li porta di conseguenza ad avere una libido estremamente bassa. E infine portiamo un animale africano, il cosiddetto gerenuk, detto anche antilope giraffa, che diciamo assomiglia a un incrocio tra una giraffa e un'antilope. Infatti ha un collo estremamente lungo e affusolato, che termina con una testa a forma di cuneo, comicamente più piccola rispetto a come ce l'aspetteremmo secondo le proporzioni ideali per noi. Ma la ragione dietro a ciò è che, come la giraffa, si nutre di germogli e foglie situati in alto, tanto che è solita stare su due zampe in posizione completamente eretta sulle zampe posteriori, dunque estremamente simile a noi esseri umani, per arrivare appunto a queste. E invece la testa è piccola sia perché gli consente di infilarsi tra rami intricati senza ferirsi con le spine, e anche perché se la testa fosse più grande di quello che è, il sottile collo non riuscirebbe a sostenere il peso.
Io parlerò anche di animali meno conosciuti del panda, del koala, e partiamo con il gatto di Pallas, chiamato anche Manullo, gatto delle nevi, che è una specie di gatto selvatico diffusa nelle steppe dell'Asia centrale e sull'Himalaya. Sono venuta a conoscenza di questo gatto grazie a mio fratello, che quando sono dovuta stare via per una settimana, sono tornata e aveva visto tutto i video possibili di National Geographic. Mi paragona da sempre a questo gatto perché ha una faccia molto arrabbiata, che dice che somiglia molto alla mia, purtroppo. Questo gatto è stato scoperto dallo scienziato Simon Pallas, che l'ha scoperto e studiato nel 1776. Ha circa 60 cm di lunghezza senza contare la coda, e quindi e somiglia anche a un gatto domestico leggermente, anche se è più grande. Però non è affatto domestico. È un cacciatore, è un animale principalmente solitario e notturno. È un predatore che caccia specialmente piccoli animali che si trovano sulla terra, come marmotte e uccelli che nidificano sul terreno. Non tende a inseguirli, ma ad aspettare che la preda si sfianchi. Ha un pelo molto voluminoso, che quindi lo fa sembrare molto più grande di quanto è, e gli dà anche delle zampe tozze. Inoltre, al contrario dei gatti domestici, a cui un po' somiglia, ha delle orecchie tonde come i leoni e le tigri. E anche alle pupille sempre rotonde, a differenza dei gatti che li si restringe quando si trovano in posti luminosi. L'animale successivo di cui parlerò è il quokka, soprannominato anche l'animale più felice del mondo, cosiddetto per via della sua espressione sempre sorridente. È un piccolo marsupiale con circa le dimensioni di un gatto domestico ed erbivoro e principalmente notturno. Si trova nell'area sud-orientale dell'Australia e dato le sue la sua postura e la sua testa squadrata, diciamo, può ricordare un po' un canguro. Ha un'andatura un po' goffa, e che si può definire anche buffa, e si muove saltellando. Che però, al contrario dei canguri, è anche in grado di arrampicarsi su alberi e arbusti. È un animale molto socievole e curioso, e spesso lui è ad avvicinarsi per prima agli umani nel caso si incontrino. Però ha anche delle caratteristiche che noi definiremmo anche da codardo, perché nel caso si ritrovi in pericolo, se trasporta un cucciolo nel marsupio, tende a rilassare i muscoli in modo che il piccolo caschi fuori e chiunque lo sta inseguendo attacchi prima il piccolo che il quokka. Inoltre abbiamo il topo canguro, tema ricorrente il canguro, che è un piccolo mammifero che si trova soprattutto nell'area sud-occidentale degli Stati Uniti d'America e del Messico. Viene chiamato così perché è un roditore che si muove saltellando sulle lunghe zampe posteriori, come i canguri, e spesso ha anche una coda che è più lunga del resto del corpo, che serve a bilanciarlo. I topi del deserto sono lunghi tra i 10 e i 20 cm e spesso vivono in aree aride e asciutte, come i deserti. E possono sopravvivere a lungo senza acqua, che spesso ricavano dal cibo che mangiano. Di solito vivono in colonie sotterranee e si nutrono soprattutto di semi insetti.
said, yeah, can we get married at the mile? I said, ah, complimenti, un ottimo esordio qua a destra in diretta radiofonica. C'è anche un brano scelto da voi, è un capolavoro di Caparezza, Io vengo dalla luna.
Potevo non sceglierlo, direi proprio di no.
Siamo partiti col botto, un album incredibile, verità supposte, qualche anno fa, credo 2001, vado a memoria, adesso vado, poi controlliamo. Questo è Caparezza, tra poco.
Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da partorito una fica. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare. Qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare?
Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna.
Se la tua donna di cognome fa pompiglio come Numa, dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che distriscio la tua fiction e appiccio sul tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era.
Stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero subito.
No, è una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna.
Caparezza, Vengo dalla Luna, era il 2003, l'anno domini, abbiamo verificato fuori onda, rientriamo in diretta sulla giusta frequenza, Cotomaccio, Di Paola con voi, ma non solo.
Eh no, perché abbiamo al nostro fianco intanto Licia e Anna Sofia del Liceo Dante Alighieri di Roma, ciao ragazze.
Ciao.
Oh, giovani reporter della nostra trasmissione, una trasmissione partecipata dai giovani per un mondo più giusto. E siamo qui grazie al progetto LGNet 3 Roma, è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. E questo è un podcast di Mandragola e del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi.
Come Fred vado dalla mia firma, la sogno su di una maca all'ombra di una palma.
Diego ha 25 anni, viene dal Perù e ha un percorso sorprendente alle spalle, dal servizio militare come paracadutista alla manutenzione di macchinari industriali, ha imparato disciplina, coraggio e qualche tecnica speciale. Il suo viaggio verso l'Italia, iniziato a fine 2024, è una storia di adattamento, impegno e voglia di nuove opportunità.
Riproverò questi brividi mai e poi mai, ritroverò cose simili.
Ciao Diego, partiamo dall'inizio. Perché hai deciso di partire? E perché proprio per l'Italia?
Io ho deciso di partire per migliorarmi nella mia vita. Perché Italia? Perché un amico mi aveva detto che in Italia ci stanno molte opportunità.
Ed è vero?
Sì.
Se dovessi raccontarti senza partire dal viaggio o dalla migrazione, da dove cominceresti? Qual è il primo elemento che senti ti rappresenti davvero?
Elemento che mi rappresenta davvero? Che io sono un ragazzo affidabile, giusto, sono un grande lavoratore e soprattutto mi piace imparare ogni giorno nuova cosa qui in Italia.
Il tuo passato include esperienze molto strutturate, come il servizio militare e il lavoro tecnico industriale. Cosa ti hanno insegnato queste esperienze che oggi ti porti dietro nella vita quotidiana?
Ho imparato la responsabilità, la puntualità, la lealtà tra compagni, il coraggio, soprattutto la volontà. E soprattutto che ho, nella vita militare mi ha fatto vedere la vita in un altro modo.
Arrivare in Italia a fine 2024 ha significato adattarsi a un nuovo contesto. Qual è stata la difficoltà più inattesa e, al contrario, cosa ti ha sorpreso positivamente?
Allora, io voglio dire che no, avevo un po' di difficoltà, ma per me è un retto. La lingua, per esempio, no? E poi i documenti, perché è un po' difficile. E poi posso dire che avermi trovato con persone che mi hanno aiutato, che si sono fidato di me.
Spesso le persone migranti vengono raccontate solo attraverso il bisogno. Tu invece porti con te competenze, responsabilità e scelte precise. Cosa vorresti che venisse riconosciuto di più nel tuo percorso?
Io voglio fare il mio documento in regola, e io voglio lavorare, non voglio essere un peso rispetto, non voglio essere un peso per l'Italia, rispetto alla gente, rispetto alla sua cultura e soprattutto mi piace il cibo italiano.
C'è uno stereotipo che hai sentito su di te una volta arrivato in Italia?
Sì, perché noi siamo stranieri e pensano che noi siamo meno bravi.
Guardando al futuro, quali opportunità stai cercando oggi e che tipo di spazio immagini per te qui nei prossimi anni?
Mi immagino un lavoro in cui mi trovo bene, avere i miei documenti definitivi e soprattutto continuare la scuola.
Diego viene dal Perù, che è un paese meraviglioso che in parte conoscete anche voi due. Una, Anna Sofia, perché c'è stata in viaggio, ci raccontava prima, e Licia perché ne ha scritto di recente su Zainet nella rivista che uscirà a breve, nel numero che uscirà a breve. Ricordiamo, Zainet è la nostra rivista mensile, l'editiamo da 29 anni e viene distribuita in tutte le scuole superiori italiane. E allora, insomma, secondo me bisogna dare la parola a tutti e tre sul Perù. Che paese è quello da cui proviene Diego? Partiamo magari da Anna Sofia per il tuo punto di vista, quindi quello turistico, Licia per quello invece giornalistico e di attualità, e poi Diego perché insomma direi che qualche cosa in più di noi sicuramente la sa. Che paese è il Perù?
Il Perù è un paese bellissimo, secondo me, un paese dai paesaggi assurdi, monumenti storici impressionanti, davvero è stata una bellissima esperienza viaggiare.
Qual è il posto che ti è piaciuto di più?
È difficile da dire, penso Cusco, perché comunque tutte queste casettine piccoline, carine, la campagna intorno, e poi abbiamo assaggiato un sacco di cibi particolari. No, davvero sì, penso il mio posto preferito.
Licia, sta succedendo qualcosa in Perù, in particolare il tuo articolo è un articolo molto lungo e complesso che si occupa delle rivoluzioni, delle manifestazioni della generazione Z in tutto il mondo, no? Spesso si raccontano quelle più conosciute, anche quelle più drammatiche, ahimè l'Iran su tutte, ma ci sono paesi dal Madagascar al Bangladesh, dal Perù al Kenya, in cui i giovani scendono in piazza, giovani dell'età vostra, perché insomma poi Diego molto vicino anche all'età vostra, per protestare. Perché scendono in piazza in Perù?
La situazione in Perù, da quello che comunque ho letto in giro, è sempre molto instabile, soprattutto dal punto di vista politico. Infatti c'è molta ma tanta corruzione, e questo comunque ha portato i giovani ad arrivare comunque alle strette, e infatti sono riusciti a comunque inizialmente le rivolte sono come al solito sono pacifiche, ma poi cominciano a sfociare, diventando molto violente, represse dalla polizia, però comunque la voce dei giovani si è riuscita a far sentire anche in paesi come il Madagascar, ma specialmente in Perù, dove comunque la situazione politica è da molti anni molto instabile, ha visto un susseguirsi di comunque esponenti politici in pochissimi anni, un continuo cambiare, e comunque per i giovani non c'è stato proprio quasi nessun miglioramento dal punto di vista delle aspettative lavorative in particolare, e comunque questi li ha portati a non farli rimanere in silenzio, ecco.
Diego, ti chiedo conferma di entrambe le cose. Intanto è vero che è un paese bellissimo il Perù, e secondo te qual è il posto più bello?
Il posto più bello per me è Italia, perché la gente con me sono molto gentile, mi hanno aiutato, è un paese molto tranquillo, eppure posso dire che posso andare con il mio telefonino in mano senza che me lo rubano.
Beh, dipende dal quartiere, Diego. No, mi tocca dirlo, ma purtroppo dipende dal quartiere. Però ti ringrazio, io sono molto contento che tu stia bene qui.
Giusto questo weekend mi hanno svaligiato casa, ma va bene. Per quanto quello che raccontava invece la nostra Licia, quindi delle proteste della tua generazione in questi mesi contro la corruzione, è vero che c'è questa situazione in subbuglio, e secondo te perché?
In questi 5 anni hanno cambiato più di 4 presidenti nel mio paese. Io posso dire che c'è la tanta corruzione, non c'è tante opportunità per i giovani, non c'è che so io dove uno può lavorare in maniera tranquilla, non rispettano
i diritti.
Il diritti. La grande azienda fanno la legge per
se stessi.
Sì. E per noi, per lo giovane, no, non c'è tanti
opportunità, tanto spazio. Mi fa impressione, Riccardo, no? Perché noi ci lamentiamo di continuo delle stesse cose. Cioè, in Italia devi sapere, Diego, che noi giovani, no, tranne Riccardo, insomma, ormai qualche annetto ce l'ha, no, non è veramente di scherza, però ci lamentiamo delle stesse cose, della corruzione, del poco spazio ai giovani.
Questione di percezione, dai, questione di percezione. Ci sono ovviamente paesi che hanno difficoltà più importanti del nostro, questo dobbiamo dircelo, però anche l'Italia, carissimo Diego, ma lo scoprirai nei prossimi anni, ha dei problemi strutturali che non si risolvono in una generazione, certamente, ce li portiamo avanti da due secoli almeno, quindi, però ci sta a fare un paragone tra paesi diversi e non ho dubbi che l'Italia dia delle possibilità che altrove non sono alla portata di tutti, quindi è giusto sottolineare quanto di buono il paese possa dare, e certamente l'Italia, che resta una democrazia e un baluardo dell'Unione Europea, è un paese dove si può sognare un futuro diverso nonostante molte difficoltà, ed è bello che Diego possa approfittarne e che possa vivere serenamente qui.
Avreste mai detto che l'Italia è il paese che racconta Diego, quindi un paese che sa anche accogliere, no? Perché ultimamente quando si parla d'Italia si parla di un paese molto respingente, no? Io ho sempre un po' questo timore, invece Diego ci ha raccontato anche un volto bello dell'Italia, un volto di persone che sanno accogliere, che sanno dare opportunità. L'avreste mai detto?
Sinceramente no, però mi fa molto piacere sentire una cosa così positiva sull'Italia, perché non se ne sente tutti i giorni.
Anche io penso che comunque, anche dal mio punto di vista, anzi pensavo forse più il contrario, che il fatto che fossero comunque stati molto accoglienti nei tuoi confronti, è molto, come dire, si apprezza tanto.
Tu, Riccardo?
Ma certo, ma l'Italia ha sempre accolto, Chiara.
Ecco, rimettiamolo l'inno d'Italia.
L'Italia, l'Italia,
no,
l'Italia ha sempre. L'Italia è un miscuglio di culture diverse che si sono accavallate nei secoli, perché abbiamo avuto dominazioni di ogni tipo. Siamo il paese europeo, tra i paesi europei con più coste, quindi abbiamo nel nostro DNA l'accoglienza nei confronti di chi viene da fuori. Abbiamo il Vaticano che ha accolto pellegrini. Che vi ridete, oh, ragazzi? Il Vaticano ha. Ragazzi, sto passando per lo zio
vecchio. Con il Vaticano c'ha un rapporto.
Sto passando per lo zio vecchio che a Natale blatera. Che rapporto hai col Vaticano? Scusami.
È l'argomento preferito di Riccardo.
No. Hai genitori che lavorano al Vaticano?
Sì.
Bellissimo! Il Vaticano ha accolto per generazioni e generazioni pellegrini da tutto il mondo. Prima delle Olimpiadi, delle Olimpiadi moderne, prima dell'Expo, c'era il Vaticano con il suo giubileo. Quindi noi nel nostro DNA, come italiani, anche se siamo un paese molto giovane, abbiamo l'accoglienza. Quindi io personalmente non sono stupito. In quale settore lavorano del Vaticano? Ormai l'hai detto, dai.
Mio padre è il revisore dei conti.
Insomma, deve gestire l'apparato monetario. Non bisogna vergognarsene. Il Vaticano è Roma, è una parte di Roma, non è uno.
È uno dei suoi temi.
Io sono un vaticanista sfrenato e voglio.
Poi da non cattolico. Cioè,
sono ateo. Ateo. Vabbè, diciamo agnostico.
Dai, no,
però,
ateo, infatti.
Agnostico, però apprezzo moltissimo.
Ma anche a messa per il fascino che lui riscuote il Vaticano, pur essendo ateo.
Io sono uno di quelli che si sposerebbe in chiesa pur non credendo in Dio, semplicemente perché abbiamo, veramente, perché abbiamo delle strutture straordinarie. Abbiamo le chiese. Ragazzi, la chiesa qui è una eccellenza.
Però quando devi fare le pratiche, senti, a me ti perdi la motivazione.
Io però sono già cresimato e comunionato.
Allora, perfetto, devi solo ritirare i certificati.
Non manca il funerale.
No, quello speriamo il più tardi possibile.
Andiamo in break musicale con i Dexys Midnight Runners. Questa è Come On Eileen, tra poco.
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch. Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a
money. Entriamo in diretta alle 15:46, gli ultimi minuti insieme in questa prima puntata della settimana con i ragazzi del Dante, Cotumaccio con voi, Chiara Di Paola in diretta e Flo in cabina di regia. Chiara.
E allora diamo nuovamente il buon pomeriggio alle nostre studentesse. Mi sto perdendo tutti i nomi, aiuto, però me li potrei ricordare perché sono Licia e Livia, giusto?
Sì.
Ho detto bene? Ah, meno male, erano facili questa volta. Va bene ragazzi, allora siete già partite, quindi l'ansia ce la siamo tolta, o sbaglio?
Sì, sì.
Andata via? E siete qui per parlare di
del doppiaggio,
tema che Riccardo Cotumaccio adora, quindi...
Perché a me puntualmente mi dicono: perché non fai doppiaggio? Io rispondo: faccio già radio, sto sempre a parlare, basta,
sono d'accordo,
dai,
basta.
Su. Qua perdo la voce poi, no?
Allora, partiamo con un po' di storia. All'inizio i film erano in muto e quindi si potevano usare in tutto il mondo senza la necessità di dover tradurre nulla, perché non c'era nessuno che parlava. Il primo film sonoro però fu girato nel 1927, quindi con le voci degli attori. Questi film iniziarono a prendere il sopravvento in America. Dato questo però, il cinema in Europa, che proiettava moltissimi film di origine statunitense, subì un brusco calo, perché gran parte del cinema non aveva la tecnologia necessaria per questo tipo di pellicola, per non parlare della necessità di capire la lingua. Ci fu un primo tentativo di doppiaggio in italiano già nel 1929 da parte della Fox, grazie all'iniziativa di Louis Loffer, che avendo sposato un'italiana e avendo vissuto per un po' in Italia, conosceva la lingua. Purtroppo questo tentativo non ebbe successo, ma aprì la strada all'uso di questa tecnica. Data l'impossibilità di mandare in onda i film direttamente in originale come in passato, in Italia i film venivano rimontati. In pratica la parte con le voci degli attori veniva tolta e al loro posto, tra le varie scene, venivano messe delle didascalie con il discorso fatto dai personaggi tradotti in italiano. Questo li trasformava in film muti e le continue interruzioni abbassavano di molto la qualità dei filmati. Inoltre, in questo modo i film potevano durare anche il doppio dell'originale. Per via di questo, l'interesse per il cinema andava diminuendo di mano in mano. Anche coloro che avevano la possibilità di installare le apparecchiature necessarie per i film sonori non riscontravano pochi problemi. Infatti la censura del governo fascista era molto pressante e anche solo la presenza di una battuta in lingua straniera poteva portare alla rimozione del film in questione. Questo portò alcuni film ad essere quasi completamente messi in muto, salvo per un paio di frasi. Per non prendere e perdere il mercato europeo, in alcuni casi le case di produzione costrinsero i propri attori a recitare i propri film in più lingue, di cui spesso non conoscevano neanche una parola. In gran parte dei casi questa mossa non ebbe alcun successo per via della pronuncia degli attori. Ma in pochissimi invece la cosa piacque, come nel caso di Stanley Ollio, il cui accento anglofono gli fu richiesto di essere ancora più marcato, proprio perché piaceva. Allora la Paramount Pictures, vedendo l'inizio di questa pratica, decise di far doppiare due dei film più famosi, il dottor Jekyll e il Signore della Croce, ad attori locali. In Italia il doppiaggio dell'attore protagonista fu affidato a Olinto Cristina. Questi film ebbero grande successo e nel 1932 a Roma aprì il primo studio di doppiaggio. La produzione fu affidata a Mario Almirante, che si circondò di attori di primo piano e doppiò film che ebbero molto successo. Nei tempi successivi ci si rese conto che il doppiaggio in loco era di gran lunga migliore di quello fatto in precedenza e le case cinematografiche più famose iniziarono ad aprire i propri studi di doppiaggio in Europa. Successivamente un decreto del regime fascista impose che qualunque film non doppiato in Italia non potesse essere proiettato e fu anche imposta una tassa di 25.000 lire, che oggi sarebbero 26.000 euro, alle spese della casa di produzione per il doppiaggio dei film stranieri. In seguito il doppiaggio italiano raggiunse una grande maturità artistica e il periodo fra il 1935 e il 1938 fu considerato la sua età dell'oro. Per via di questo monopolio però, nel 1938 i grandi studio stroncarono i rapporti con l'Italia, che ciononostante continuò ad avere un po' di rapporti con delle case di produzione minori. Però in seguito all'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale i rapporti cinematografici con altri paesi cessarono quasi del tutto. Dopo la guerra, il doppiaggio dei film venne adottato praticamente da tutta l'industria del cinema e moltissimi soldi furono investiti anche dagli studios americani per il doppiaggio dei loro film. Il centro di doppiaggio in precedenza si trovava a Roma, ma negli anni Ottanta iniziò ad affermarsi anche a Milano, quando iniziarono ad essere affidate le edizioni italiane di alcuni telefilm e cartoni animati. Dapprima si trovava di più sul margine rispetto al doppiaggio romano, dato che i doppiatori avevano meno esperienza, ma col tempo crebbe in qualità e popolarità, anche grazie alla serialità dei suoi prodotti. La crescente qualità portò al fatto che negli anni Ottanta gli furono affidati sempre più film, serie, documentari e videogiochi.
Pensiamo al doppiaggio di un film o di una serie TV, la figura che ci viene sicuramente subito in mente è quella del doppiatore. Certo, dalla voce ai personaggi, ma dietro a una buona riuscita di un doppiaggio non c'è ovviamente una sola e singola persona. C'è infatti un intero team che lavora assieme e lì il lavoro di squadra è la chiave per la riuscita di un doppiaggio. Vediamo assieme i componenti per un efficiente team. Partiamo con il direttore del doppiaggio, che per capirci meglio è come un regista cinematografico. Sceglie le voci che ritiene più adatte per interpretare i personaggi, si occupa di mantenere il messaggio e l'enfasi dell'opera principale. Insomma, dirige il lavoro sempre dietro le quinte. E essere un direttore di doppiaggio non esclude il fatto di poter ricoprire anche il ruolo di un attore o di un doppiatore. Il direttore di doppiaggio non fa di certo tutto quanto da solo, si fa infatti affiancare spesso dall'assistente al doppiaggio, che aiuta il regista con i suoi compiti. È una sorta di consigliere, ma non si limita solamente a dare consigli. Infatti prepara gli anelli, che sono le scene da doppiare, e pianifica i turni dei doppiatori. E alcuni studi non utilizzano questa figura professionale, ma una cosa è certa: se serve una mano, un assistente al doppiaggio non si tira mai indietro. Incontriamo poi il traduttore adattatore, o semplicemente chiamato dialoghista, una sorta di architetto dei dialoghi. Traduce battute, dialoghi, e lo fa rimanendo fedele all'originale, dovendo però rendere conto anche al sincronismo labiale e le pause, ma anche adattando il tutto per rendere il discorso più fluido e naturale. Sarebbe brutto sentire solamente traduzioni letterarie, o comunque vedere un sincronismo completamente sbagliato, no? Sul copione trascrive poi anche le annotazioni tecniche, che possono essere fenomeni che il doppiatore deve recitare, come dei singhiozzi o una risata. Non dimentichiamoci dei tecnici del doppiaggio, che si dividono in fonici, sincronizzatori e mixatori. Tutti e tre si occupano esclusivamente della parte tecnica, ma ognuno si specializza in un campo. I fonici registrano in sala le voci dei doppiatori e danno qualità all'incisione coi giusti microfoni. Sicuramente chi fa il fonico è una persona estremamente precisa, e non il mio caso. I sincronizzatori invece, con software avanzati, perfezionano il sincronismo tra le parole singole pronunciate dal doppiatore e labiale, occupandosi di allungare o accorciare eventuali pause e silenzi. I mixatori sistemano poi e miscelano le tracce audio, riallineando alla fine i livelli sonori. E infine vediamo la figura del doppiatore, che, se pensiamo anche solo dal nome della loro professione, capiamo in cosa consiste il loro lavoro, ovvero quello di essere un doppiatore. Si occupa di dare la voce ai personaggi sullo schermo e deve rendere conto ovviamente al sincronismo. Non si riduce solamente a replicare l'interpretazione dell'attore, deve infatti dare del proprio e al personaggio, rendendolo unico. Ha studiato in accademie di recitazione o doppiaggio, ma soprattutto ha una dizione adatta, senza nessuna inflessione dialettale.
Allora, esistono anche più tecniche di doppiaggio, che spesso dipendono dal tipo di media che si guarda. Il primo è il doppiaggio tradizionale, con la quale la voce originale viene completamente sostituita da quella del doppiatore, solitamente usata in film, serie TV e videogiochi. Tipico dei documentari invece è interviste invece il voice over, che consiste nell'abbassare la voce originale in modo che quello del doppiatore sia in primo piano, ma lasciando la precedente udibile. Infine c'è il simil sync, solitamente utilizzato in reality e talent show, in cui la voce viene sincronizzata con il ritmo di quella originale, ma non con quello labiale, in modo da mantenere la naturalezza dei dialoghi veloci.
A proposito di doppiatori, vi siete accorti come ultimamente le voci sui grandi schermi siano quasi inespressive? Personalmente mi è capitato negli ultimi tempi di chiudere il televisore a metà film, perché la qualità del doppiaggio, dire che fosse bassa è un complimento, ma questa qualità inferiore, ci chiediamo da cosa è dovuta? La principale risposta è solo una. Infatti, con l'arrivo dei cosiddetti talent nel mondo del doppiaggio, la qualità delle performance è molto diminuita. Infatti, con il termine talent parliamo di attori, cantanti, influencer o comunque VIP che prestano la loro voce nell'arte del doppiaggio. Tutto è cominciato in America, e con la prima comparsa di comunque questi personaggi illustri, di questi cantanti, attori, e di conseguenza a distanza di poco tempo è arrivata anche a noi. L'arrivo dei talent ha portato una vera e propria spaccatura tra chi lo ritiene un'opportunità per il settore e chi un pericolo. Lo scopo infatti di grandi case produttrici ormai è quello di non più produrre pellicole uniche, ma quello di produrre ciò che piace alla gente. E con il tuo cantante o influencer preferito che presta la voce a un personaggio che non te lo vai a vedere il film. Poi, tra l'altro, un nome famoso che si cimenta quasi per gioco a doppiare crea hype nei social media. Quindi la popolarità aumenta e il mercato ci guadagna. Le critiche però più comuni a questo inserimento nei VIP si rifanno alla mancanza di competenza del talent, che non rende la giusta espressività nel doppiare o che non ha una giusta dizione, e di conseguenza porta lo spettatore a distrarsi e alle volte a non capire proprio quello che stia dicendo. Ricordiamo però, non bisogna mai fare luoghi comuni, quindi ricordiamo alcuni nomi come ad esempio Fabrizio Frizzi, il primo e vero e proprio talent in Italia che non era un esperto nel settore, ma doppiò Woody di comunque Toy Story e ci fece affezionare alla voce di quel cowboy giocattolo, oppure con Claudio Bisio che prestò la voce al bradipo dell'era glaciale Sid. Ma purtroppo una buona riuscita di un doppiaggio, se non si è dei professionisti, solitamente più negativa che positiva. Rimane però comunque da dire che la percentuale dei talent per ora è bassa e spesso doppiano ruoli poco rilevanti, ma fatto sta e rimane che quello del doppiatore è un vero e proprio lavoro e di conseguenza va fatto da chi ne ha comunque le competenze. E ricordiamoci che una male riuscita nel doppiaggio di una serie TV o di un film non è da dare solamente ai talent, ovviamente. Infatti dobbiamo considerare come negli ultimi tempi, con l'arrivo dello streaming, le uscite di episodi e film siano state molto velocizzate e di conseguenza spesso le case di produzione abbassano il budget per affrettarsi con le scadenze. Tutto questo porta molto spesso a una trasposizione sbagliata dei dialoghi, perché tutto è compito nella fretta, quindi di conseguenza si perdono pezzi, il sincronismo non è perfetto e infatti dobbiamo ricordare che, come ogni cosa che punta alla perfezione, l'arte del doppiaggio ha bisogno del proprio tempo e di conseguenza l'arrivo dello streaming ha portato i tempi a stringersi. Ricordiamoci come ad esempio quando uscì la serie di successo Squid Game, la maggior parte degli spettatori preferì vederla in lingua originale perché il doppiaggio richiedeva più tempo. E come mostra un sondaggio commissionato dall'azienda americana specializzata nell'insegnamento delle lingue straniere Prevly, ha rivelato che il 70% degli intervistati tra i 18 e i 25 anni e il 53% di quelli tra i 25 e i 41 anni guardano la maggior parte dei contenuti video con i sottotitoli in lingua originale. Infatti l'esplosione delle piattaforme di streaming ha portato a una crescita spropositata dei contenuti, costringendo il settore del doppiaggio a lavorare con comunque ritmi sempre più serrati. Infatti se in passato un film poteva contare su settimane di lavorazione, oggi spesso tutto il ciclo della traduzione alla registrazione deve essere completato in pochi giorni. Questa corsa contro il tempo si riflette ovviamente sulla qualità, l'interpretazione vocale perde profondità e la precisione del labiale ne risente fortemente. Ormai si punta non più alla qualità dell'opera ma alla quantità e ciò è in parte anche il motivo per cui i giovani di oggi scelgano sempre di più di vedere film in lingua originale. Infatti in un'epoca in cui tutto è disponibile all'istante, l'attesa per il doppiaggio può risultare frustrante, portando una gran parte del pubblico a preferire la visione immediata dell'opera in lingua originale. E il non riuscire più ad aspettare si intravede ormai non solo nel mondo del cinema, ma anche nel mondo della moda o nel mondo culinario. Basti pensare alla fast fashion o ai fast food. A tutta questa velocità che porta a non cogliere più i piccoli dettagli o comunque a non apprezzare ciò che si ha. Anche se, infatti, con un po' di attesa, il doppiaggio ha sempre reso l'Italia orgogliosa.
Beh, ottima, ottima lettura, interpretazione, brava, si vede che sei figlia della Santa Sede, Beh, Chiara, siamo giunti al termine di questa puntata e devo fare un grande applauso alle ragazze che oggi hanno partecipato, veramente un ottimo esordio, ma li ritroveremo nelle prossime settimane?
Assolutamente sì, anche perché per oggi era previsto anche un altro blocco sulle libertà, ma noi lo riproporremo naturalmente nella prossima puntata in cui verranno le nostre ragazze, Licia, Anna Sofia, Livia e Veronica, grazie di cuore per aver partecipato, aver scritto, aver parlato nella trasmissione di oggi. Com'è andata? L'ansia si è fatta sentire?
No.
Un pochino, però un po' di divertimento mi sembra che ci sia stato.
Sì,
siete state bravissime.
Ovviamente.
E allora grazie a Flo in cabina di regia, grazie a Darci Solidarietà che ha portato qui Diego con Grazia per il progetto LGNet. Grazie a te Riccardo Cotumaccio.
Grazie Chiara Di Paola, l'appuntamento con la giusta frequenza è domani sempre alle ore 15, quindi siateci. Ciao.
Ciao. These guys bought a heap of my stuff. And I gotta see a good thing sure enough now.